sono le 18, Radio Popolare, Popolare Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio, L'Orizzonte. Avete probabilmente sentito nel giornale radio le ultime notizie con il portavoce della flottiglia che hanno respinto, come dire, un tentativo di mediazione rispetto avanzato dall'Italia, dal governo italiano, sulla possibilità di arrivare a Cipro e non a Creta. E contemporaneamente questa mattina il ministro Crosetto in aula alla Camera, chiamato dalle opposizioni, che ha detto da un lato insomma la situazione è molto pericolosa, la flottiglia non tenti di forzare il blocco israeliano, e dall'altro però ha ribadito insomma che c'è una nave militare italiana, adesso poi verrà affiancata e sostituita da un altro mezzo di marina, lì a così operare per un soccorso eventuale. Allora io ho due ospiti con me, saluto Andrea Carogatti del Manifesto, buonasera Andrea.
Buonasera.
E ti chiedo di stare lì un secondo con noi perché abbiamo invece qua Giorgio Mulè di Forza Italia. Buonasera Mulè.
Buonasera a voi.
Perché,
buonasera a tutti.
Cominciamo con Mulè Andrea, perché io chiedo a lei, insomma, voi siete parlamentari, noi siamo cittadini e giornalisti che stiamo cercando di capire una cosa fondamentale, ma le navi militari italiane, la nave è una, poi sappiamo che ce ne sarà anche una spagnola, l'ha annunciato il governo Sanchez. Quando Crosetto dice sono lì per tutelare la flottiglia, che cosa intende proprio sul piano anche dell'operatività di queste navi? Cioè se dovessero essere attaccati da un drone, ad esempio.
Allora, se le navi sono militari è perché hanno un compito militare, quindi hanno un compito di protezione e di soccorso. Protezione significa che se viene individuata una minaccia, in questo caso lei faceva riferimento al drone, e questa rappresenta per l'appunto una minaccia per una nave, ad esempio militare, che batte bandiera italiana in acque internazionali, e quindi sarebbe un atto di pirateria o un atto di guerra, la nave italiana butta giù il drone. Molto banalmente.
Questo è una cosa importante che lei ci sta dicendo, perché insomma significa una contrapposizione con un eventuale aggressore che noi possiamo immaginare essere israeliano.
Ma chiunque sia, se sei in acque internazionali, siccome nei cannoni non ci sono i fiori, ma in quel caso ci sono dei proiettili, quei proiettili vanno usati a protezione di chi attenta, in quel caso, a una nave che batte bandiera italiana e quindi alla sovranità dello Stato italiano, che in quel momento in acque internazionali è rappresentata dalla nave militare.
Ma allora cosa dice, cosa intendeva la Presidente del Consiglio Meloni quando ieri sera diceva che queste navi non avranno un compito di tipo militare?
Intendeva dire che sono navi che fanno soccorso e protezione in acque internazionali, e che nel momento in cui però le barche della flottiglia entrano nello spazio che Israele ritiene essere acque territoriali, da quel momento in avanti la nave italiana si ferma e non va oltre il limite che secondo Israele per i 12 miglia che appartengono al loro spazio.
Al loro spazio, però naturalmente noi abbiamo visto come altri, diciamo, altre navi, altre imbarcazioni della flottiglia siano state intercettate da forze israeliane fuori dalle acque territoriali. L'ultima imbarcazione su cui c'era Greta Thunberg, ad esempio, onorevole Mulè, è stata assaltata da un gruppo di commandos israeliani. In quel caso che cosa accadrebbe?
In quel caso ovviamente interverrebbe la nave militare a difesa dei cittadini italiani.
Anche se ci fosse un comando israeliano?
Ma certo, se è in acque internazionali, certo. Cioè se è in acque internazionali vale il principio, è come quando ci sono i pescherecci che i libici e i tunisini intercettano, vanno, gli sparano, arriva la nave, la motovedetta italiana o la nave italiana, la fregata, come è avvenuto in svariati casi, e mette in sicurezza l'equipaggio italiano, anche se del caso finora è successo che hanno sparato dei colpi in aria. Contro invece le navi, le nostre navi cargo, le petroliere che attraversavano il Mar Rosso, le nostre navi militariani, in soccorso e protezione delle nostre navi, hanno tirato giù due o tre droni nell'ultima operazione che hanno fatto.
Beh, sa, con i droni è semplice, perché un drone è un mezzo, senza pilota, no?
Se però lei mi dice che c'è un atto di assalto a una nave italiana, siccome su quelle navi ci sono anche gli incursori del Comsubin, si metteranno all'opera gli incursori del Comsubin.
Anche se ci fossero degli uomini di fronte ad assaltare degli ufficiali, degli soldati israeliani.
Come dire, ripeto, io non penso che adesso Israele sia così, come dire, dissennato da fare un atto del genere in acque internazionali.
L'ha già fatto però, onorevole
Mulè. Sì, io per carità sto dicendo, siccome ieri alle 3.50, prima di mandare la nave, il ministro della difesa ha chiamato l'addetto militare dell'ambasciata, il corrispondente, là dicendo: ragazzi, io sto mandando una nave militare italiana, sta dicendo agli israeliani: state lontani, non fate nessuna azione che possa causare un incidente.
Questa è una notizia, quindi il ministro ha chiamato, diciamo, le autorità diplomatiche israeliane.
Ha chiamato certamente l'addetto militare italiano dell'ambasciata qui a Roma e ha chiamato attraverso lo Stato Maggiore gli omologhi in Israele.
E che risposta ha avuto?
Hanno, come dire, preso atto del fatto che gli italiani stanno mandando, hanno mandato una nave militare. C'è una presa d'atto, infatti non è successo nulla da ieri. Speriamo che non succeda nulla né oggi, né domani, né dopodomani, perché io la grande preoccupazione che ho è di quello che possa accadere quando le navi entrano nello spazio che Israele considera come acque territoriali.
Certo, ma lì oggi il ministro è stato chiaro: da lì in poi noi non vi possiamo aiutare, il tema è che cosa succede fuori. Ci sono state altre dichiarazioni aggressive oggi da parte israeliana, quindi è importante capire come reagiscono gli israeliani.
Però bisogna anche aver chiaro un fatto, cioè se c'è una nave italiana, una nave spagnola, una nave europea, entra in quello che Israele considera, ma anche nelle 3 miglia che sono, diciamo, lo spazio che per appartiene alle acque territoriali, in quel momento è l'invasione, come se tu invadessi uno stato straniero.
No, questo è chiaro, ripeto,
c'è una guerra.
Ripeto, Mulè, è quello che succede prima che è importante. Naturalmente nelle acque internazionali, lei oggi ci ha detto una cosa molto chiara, immagino non sia una sua opinione, ma sia un'opinione informata questa, sia un fatto che ci sta dicendo.
Certo, non c'è che parlo per sentito dire.
No, assolutamente no, questo è importante perché molti lo fanno invece. Grazie onorevole Mulè, allora.
Grazie a voi.
Per essere stato con noi, Giorgio Mulè di Forza Italia. Andrea Carogatti del Manifesto, buonasera di nuovo. Hai sentito?
Buonasera.
Parole di cui dobbiamo prendere atto.
Sì, ne prendiamo atto, mi sembra anche una cosa tutto sommato dignitosa quella che sta facendo il governo con questa nave militare. Io spero che non intralci invece il cammino della flottiglia, ma a quanto dice Mulè, non dovrebbe essere così. È chiaro che se la flottiglia, come è giusto che sia, andrà avanti, è chiaro che la protezione militare non ci sarà più e a quel punto ci saranno i rischi che sono stati calcolati, immagino, dalla flottiglia. E d'altronde questa è un'azione altamente simbolica e politica, quindi sta a Israele rispettare, che peraltro non ha nessuna acqua internazionale al largo di Gaza, diciamo, perché Gaza non è stata ancora annessa da Israele, diciamo così. Quindi però è chiaro che è un'azione molto rischiosa e pericolosa. Mi pare che il governo, solo da questo punto di vista, abbia fatto bene. Dal punto di vista invece politico, no, diciamo, sulla vicenda casa assolutamente no. Da questo punto di vista, questo affiancamento mi pare che possa essere stata una idea speriamo che dia un contributo positivo al prosieguo del cammino della flottiglia, insomma, ecco. Sicuramente quanto è accaduto l'altra notte è stato molto grave, questo attacco è stato molto grave, ancorché senza feriti, ma con danni alle barche, è stato molto grave in acque internazionali, un atto quasi di pirateria, si potrebbe definire.
Certo, assolutamente sì, pirateria è un termine che ha usato anche poco fa Giorgio Mulè, che è oggi un deputato, ma non dimentichiamo che è stato sottosegretario alla difesa e insomma sa le cose. Hai visto, alla fine quasi si è un po' risentito quando gli ho detto: ma lei lo sa per certo o per sentito dire?
Ma devo dire che poi Forza Italia su questa cosa della flottiglia anche oggi in Parlamento ha usato toni diversi, insomma, dagli altri, da Lega e da Fratelli d'Italia, questo va riconosciuto, e anche lo stesso Crosetto ha usato toni un po' più ragionevoli rispetto a quelli che il governo ha usato finora su questa vicenda. E quindi, diciamo, speriamo che questa nave non ostacoli, ma anzi aiuti e protegga il prosieguo del viaggio della flottiglia, insomma. Ecco.
Certo.
Sicuramente se l'hanno mandata è perché hanno capito che c'erano dei grossissimi rischi, perché purtroppo Israele non fa prigionieri, come si usa dire in questo periodo.
Ma proprio per questo motivo, secondo te, Andrea, fino a dove il governo italiano è disposto a spingersi? Perché adesso con Mulè abbiamo fatto delle ipotesi, naturalmente oggi Crosetto ha lasciato intendere che un altro tentativo verrà fatto anche con la presenza dei militari italiani per convincere chi sta a bordo delle barche della flottiglia a desistere dall'entrare nelle acque territoriali, ma lasciamo perdere l'ipotesi acque territoriali perché è un altro piano. rispetto al tema acque internazionali, fino a dove il governo italiano è veramente disposto a spingersi? Perché dopo, dopo le dichiarazioni, anche queste ultime, che devono fare?
Da quello che dice Mumule fino al limite delle acque internazionali.
Con una reazione proporzionata a qualunque tipo di attacco.
Questo mi pare quello che ha detto Mumule. Finché sono acque internazionali ci sarà questa protezione. Dopodiché io escludo che Israele voglia impelagarsi in un atto di, diciamo, di scontro con una nave militare italiana, immagino. E quindi il problema è quando si arriverà sulle acque internazionali. Certo, diciamo, la flottiglia sta facendo una pressione politica sul nostro governo e anche su altri governi che è di altissimo valore politico e simbolico, cioè sta spingendo il governo a fare ciò che non voleva fare sostanzialmente.
Sono state anche a tuo parere le manifestazioni di lunedì e anche quelle precedenti, insomma, le mobilitazioni.
Ma certamente il finto riconoscimento di Meloni della Palestina, che ancorché finto, arriva dopo le grandi piazze di lunedì, arriva martedì, quindi è chiaro che tutto questo, ma perché c'è un sondaggio che è stato pubblicato oggi, mi sembra che parla che oltre 85% degli italiani è a favore di un riconoscimento della Palestina, quindi è chiaro che sono anche elettori di centrodestra.
Sì, sono due piani, no, questo del riconoscimento della Palestina. Ieri persino Gianfranco Fini ricordava a Meloni come questo sia sempre stato anche un tema della destra, non soltanto della sinistra.
Sì, diciamo, in Italia, che la destra di oggi è una destra diversa dal passato, perché purtroppo
per fortuna, in un certo senso.
No, per sfortuna, da questo punto
c'era
di vista,
l'MSI una volta.
No, certo, questo hai ragione. Dico, dal punto di vista dell'asse Trump, Netanyahu, Salvini, Meloni, purtroppo è un asse fortissimo che in passato la destra italiana non aveva in questo modo con il governo israeliano. Quindi è anche vero che non è mai successo, diciamo, nella storia, diciamo, di Israele una cosa come quella di Gaza adesso.
Assolutamente. L'altra questione è il sostegno alla flottiglia, anche questo l'abbiamo visto nelle piazze. Insomma,
la flottiglia sta facendo il suo mestiere in modo egregio, a mio avviso, spostando anche proprio la politica, e questo è un lavoro enorme. Senti, coraggioso, enorme.
Rispetto a quello che abbiamo sentito anche da Mulè poco fa, ad esempio, sono tutti compatti dentro la maggioranza?
Assolutamente no. Se fosse per Salvini la flottiglia sarebbe lasciata al suo destino, questo è evidente, lo ha detto in tutti i modi. C'è una parte del governo, mi pare l'asse Forza Italia Crosetto, che sta cercando di limitare i danni.
Andrea
non
Carogatti,
mi pare proprio.
Grazie. Per
grazie a voi. Grazie.
Una buona serata, buon lavoro. Andrea Carogatti del Manifesto. Flottiglia che continua la sua marcia di avvicinamento, navigazione di avvicinamento a Gaza. Oggi, adesso c'è qui Diana Santini in studio, ce lo dice con più precisione, sono dalle parti di Creta, quindi l'isola greca, ma soprattutto oggi i rappresentanti della flottiglia hanno ribadito in una conferenza stampa che non c'è possibilità di mediazione da parte loro. Diana.
Sì, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno anche a te Luigi. Allora, sì, la conferenza stampa degli organizzatori della Zumud Flottiglia è stata convocata in realtà con una motivazione che insomma includeva un allarme, cioè abbiamo notizie di intelligence che entro 48 ore verremo attaccati da Israele. All'interno poi della conferenza stampa questo elemento ha perso un po' di centralità. Gli attivisti hanno detto che sì, possono effettivamente confermare di avere ricevuto una missiva proveniente dal Ministero degli Esteri del Lussemburgo che diciamo avvalorava questa ipotesi, questa di un attacco entro 48 ore. Però hanno spiegato, insomma, stiamo esaminando la fonte di questa informazione, ma è importante ricordare che Israele è da settimane ai giorni che dice che farà tutto il possibile per fermarci e non c'è molto tempo logicamente per fare tutto il possibile per fermarli. Che cosa succede adesso? Succede che adesso, oggi siamo all'indomani anche dell'attacco con i droni che ha provocato anche alcuni danni non gravi alle imbarcazioni, in particolare alle vele. Da adesso si parte verso Gaza, la flottiglia parte verso Gaza, al momento è completa, è composta di 50-51 navi. Da adesso in poi non ci saranno più soste tecniche e tutte le imbarcazioni continueranno direttamente verso Gaza per consegnare gli aiuti, per aprire un corridoio marittimo umanitario. In questo momento la flottiglia si trova a circa 600 miglia da Gaza. Servono ancora alcuni giorni di navigazione. Servirebbero ancora alcuni giorni di navigazione, 3-4, per arrivare fino a Gaza. D'altra parte, fino adesso tutti gli interventi dell'esercito israeliano per fermare le navi sono avvenute tutte a grande distanza dalle coste di Gaza. Per rispondere invece all'ascoltatore che mandava un messaggio prima di chi sono le acque davanti a Gaza. Le acque davanti a Gaza sono dei palestinesi, logicamente, anche se Israele le rivendica, oltre a rivendicarle e a controllare di fatto la possibilità, per esempio, anche per i pescatori di Gaza di uscire e di entrare, il governo israeliano ha imposto davanti alla striscia di Gaza un blocco navale che scatta a 20 miglia dalla costa, quindi molto più grande di quanto non sia grande Gaza. Quindi quando adesso si faceva questo ragionamento su la distanza, ecco, la distanza, il blocco verrebbe forzato quando le navi arrivassero a 20 miglia dalla costa,
Le 12 miglia canoniche delle
e non le 12, non è chiaro che cosa si riferisse Crosetto, anche Mulè probabilmente, insomma, tanto ancora è da chiarire. Perché è stata rifiutata la proposta di mediazione, ti interessa, Luigi?
Certo.
No, nel senso che chiedimi tu, anche perché ci sono tanti corni, della notizia. La flottiglia ha rifiutato questa proposta che prevedeva di consegnare gli aiuti a Cipro e da lì spostarli tramite il Patriarcato di Gerusalemme, tramite il Cardinale Pizzaballa, a Gaza. Si sarebbe dunque la Chiesa assunta la responsabilità di fare arrivare effettivamente a destinazione questi aiuti. Ma la risposta è che il punto non è la mancanza di aiuti umanitari a Gaza, il punto è il blocco degli aiuti umanitari. Missione della flottiglia è rompere questo assedio, ci sono decine e centinaia di camion in attesa, quindi il punto è che non si può trattare la carestia di Gaza, spiegano gli attivisti della flottiglia, come una calamità naturale, come un terremoto, e bisogna tutti correre a portare gli aiuti ci sono. Il punto è che Israele li blocca, e quindi l'obiettivo della flottiglia non è scaricare tanto questi quattro pacchi che c'hanno a bordo, ma aprire per tutti la possibilità per tutti i palestinesi la possibilità di accedervi, ecco.
Grazie Diana, ti sentiamo nel giornale radio, buon lavoro. Un altro corno della grande notizia che ruota attorno a Gaza e alla flottiglia che ci interessa affrontare è quello delle conseguenze della manifestazione degli scontri a Milano dello scorso lunedì. Ci sono due minorenni, un ragazzo e una ragazza, hanno entrambi 17 anni, che sono stati mandati agli arresti domiciliari, erano stati fermati, accusati di resistenza aggravata per gli scontri alla stazione. Una delle conseguenze è che rischiano di perdere la scuola, naturalmente. Roberto Maggiore ne ha parlato con il loro avvocato Mirko Mazzani.
Inopinatamente ha deciso di convalidare l'arresto, questo banalmente ci poteva stare, però ha deciso di applicargli gli arresti domiciliari, non concedendogli al momento neanche la possibilità di andare a scuola, dicendo che bisogna produrre la documentazione. È chiaro che, come ho detto, le sentenze si impugnano, e questo sicuramente lo faremo, e non si commentano, ma anche senza essere dei laureati in legge, ma dei semplici uomini della strada, la cosiddetta casalinga di Voghera, è un provvedimento incomprensibile, perché per le stesse condotte, proprio le medesime condotte, perché la comunicazione di notizie di reato è unica, è a carico dei due minorenni e dei due maggiorenni, le due maggiorenni sono state liberate, mentre i due minorenni sono stati posti agli arresti domiciliari. È chiaro che è un sistema, un cortocircuito della giustizia assolutamente inspiegabile e profondamente diseducativo, perché ai ragazzi, soprattutto minorenni, devi far capire, come dire, che il provvedimento è giusto ed è comprensibile. E tutto questo non lo è stato, facendo un provvedimento dove, se invece che due ragazzini minorenni, sembravano, come dire, due terroristi lanciati contro tipo la locomotiva di Guccini, insomma, una roba. Il giudice di Berlino non era oggi a Beccaria, questo non ci piove assolutamente.
Ma le accuse sono uguali per tutti o sono specifiche ciascuna delle sue accuse?
No, sono ripetuta parola per parola, tanto che per il ragazzo si sono sbagliati, non hanno cambiato neanche l'aggettivo ed è diventata una donna.
Ha fatto un copia e incolla delle accuse e le ha messe uguali.
È la stessa comunicazione, sono le stesse pagine dove ci sono i nomi dei quattro con quelle stesse condotte. E questo che è ancora più assurdo, perché non è che uno dice questi hanno fatto di più e quindi è giusto che siano domiciliari rispetto agli altri, perché hanno fatto uguale. E quindi adesso i minorenni, nonostante, come dire, il nostro istituto preveda dei vantaggi giustamente per la minore età, in questo caso qua è diventata una...
Cioè c'è un accanimento sui minorenni.
E sembrerebbe di sì, però il nostro ordinamento sui minorenni prevede, come dire, un trattamento di favore, come è ben noto, no? Per cui si dice sfortuna tu che sei minorenne. E qui invece viceversa la sfortuna di essere minorenne. Ecco.
E il processo quando inizierà?
Sarà più avanti, ma tanto farà tanto tempo, insomma, non è che...
Cioè ci vorranno dei mesi e praticamente in questi mesi il ragazzo e la ragazza minorenni non potranno neanche andare a scuola, si interrompe il loro percorso educativo?
Adesso se non abbiamo capito male, quando produrremo questo orario, che peraltro adesso mi sembra non ci sia neanche, io non ho figli, ma mi sembra che ci sia solo l'orario provvisorio, lei ha detto che dopo aver sentito il pubblico ministero probabilmente darà l'autorizzazione, che poteva benissimo mettere nel provvedimento di oggi. Insomma,
intanto però non c'è l'autorizzazione ad andare a scuola.
No, quindi lunedì non andranno, non so, finché non deciderà. E sì che lo sapeva che andavano a scuola, perché abbiamo parlato, l'hanno detto che andavano al Carducci, eccetera, eccetera, eccetera.
E perché il ragazzo e la ragazza sono stati anche, hanno avuto un incontro anche con, diciamo, gli educatori del Beccaria che producono poi delle relazioni, ecco, sui minorenni.
Ma l'hanno detto anche oggi che andavano a scuola, al Carducci, insomma, però c'era questa relazione, come dici giustamente tu, degli educatori e del Beccaria, che hanno portato al giudice, che da quello che ho letto era anche positiva. Certo che se il giudice tutto quello che viene scritto lo fa proprio in maniera critica, anche se tu gli presenti un video, lei ti dice che non si vede la faccia, c'è poco da fare, onestamente.
Se non fare quello che avete fatto, avete portato un video dove la ragazza si vedeva e la giudice ha detto di no.
Fuori dal contesto della colluttazione, che urlava Free Palestina, lei ha detto che non si vedeva bene in faccia. A questo punto puoi solo immaginare di fare ricorso per annullare questo abominio.
Mirko Mazzali, l'avvocato dei ragazzi minorenni che sono ai domiciliari dopo gli scontri di lunedì a Milano. Gli ultimi 4 minuti li passiamo in compagnia di Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura Silvia.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Ci interessa naturalmente la tua interpretazione, la tua analisi del discorso del leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen oggi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Naturalmente un discorso in videoconferenza, in videocollegamento, perché lui, come tutti i palestinesi, non ha ricevuto il visto da parte dell'amministrazione Trump per andare negli Stati Uniti all'Assemblea delle Nazioni Unite, e Abu Mazen, dopo aver denunciato il genocidio, naturalmente ha detto anche che il 7 ottobre non rappresenta i palestinesi, ha chiesto che tutto il mondo riconosca la Palestina e ha detto anche che, se, dimmelo tu, dammi conferma, insomma sono loro che sono pronti poi dopo ad andare a governare a Gaza.
Sì, esattamente. Abu Mazen ha molto insistito oggi in un appello accorato a tutte le nazioni del mondo affinché riconosca lo Stato di Palestina come un atto che non è solo formale ma sostanziale, perché avvalora naturalmente l'importanza dell'autorità nazionale palestinese e quindi il fatto che venga riconosciuta come potenziale soggetto politico su Gaza e non soltanto su Gaza ovviamente. Direi che uno degli aspetti più interessanti del suo discorso sono state l'insistenza sul fatto che l'autorità nazionale palestinese abbia già riconosciuto Israele a suo tempo, no? Con gli accordi di Oslo, e che poi è anche il vero punto di grande disaccordo negli anni con Hamas e con altre forze che hanno scelto comunque una resistenza attiva e militare. E su questo, diciamo, direi che appunto va letto anche nella prospettiva di un'interpretazione delle sue parole rispetto innanzitutto a altre forze politiche e non soltanto politiche palestinesi, e questo si collega certamente anche alla sua dichiarazione sul 7 di ottobre e quindi la volontà di distinguersi ampiamente da Hamas e dagli altri gruppi come la Jihad Islamica e quindi di creare, diciamo, questo ponte anche di rassicurazione con i paesi della Lega Araba, che di fatto, riconoscendo lo Stato di Palestina, facendo una joint venture, diciamo, con la Francia, come il caso dell'Arabia Saudita, in qualche modo vorrebbero assicurarsi di salvare capre e cavoli, cioè, in senso, ecco, non voglio essere tranchant, ma insomma il concetto è di evitare di proseguire in questo genocidio e trovare comunque un'autorità politica che possa in ogni caso gestire quel che rimane di Gaza.
Naturalmente in mezzo c'è Israele rispetto a questo piano, che rimane lì dov'è, proprio per, come dire, l'indisponibilità di Gerusalemme e Tel Aviv.
In mezzo c'è Israele, questo è veramente il punto, infatti, perché poi è anche il punto di cui ha discusso l'altro giorno Trump con i leader della Lega Araba, soprattutto dei tre stati del Golfo, a cui incontra, a cui ha partecipato anche la Turchia, il Pakistan, la Giordania, eccetera. Cioè Israele non vuole comunque che l'autorità palestinese gestisca la striscia. Questo è il vero punto, ma è chiaro che il vero punto prevede l'annichilamento dell'autorità nazionale palestinese anche sulla Cisgiordania, per chi non l'avesse capito, ovviamente. Andare a Ramallah e requisire tutte le casse dello Stato, che peraltro non ha nemmeno una banca propria di fatto, ma ha bisogno del lascia passare israeliano per far transitare i denari nella sua enclave, naturalmente questo qualcosa significherà, e questo è molto chiaro dalle dichiarazioni di tutti i politici israeliani, Netanyahu compreso.
Laura Silvia Battaglia, grazie, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
A presto Laura Silvia, ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi ci sono le notizie in network, poi torniamo, i temi sono comunque importanti, questo conflitto a parole con la Russia che vede una escalation rispetto all'ipotesi di poter abbattere i jet russi che violassero lo spazio aereo europeo, lo ha ribadito oggi il segretario generale della NATO, l'ambasciatore russo in Francia ha risposto: se accadesse sarebbe guerra. E poi San Siro, oggi inizia il Consiglio Comunale per la vendita.
L'orizzonte delle
18:34. Soviet, Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't. Siamo alle 18:38 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, in studio Mattia Guastafierro. Buonasera Mattia.
Buonasera Luigi.
Che data l'età non conosceva Russians di Sting. Vabbè, ti perdoniamo per una questione generazionale. Insomma, è una canzone che parlava di pace, in realtà, o auspicava la pace ai tempi della Guerra Fredda. Sembra che questo sia un momento invece di massima tensione tra Europa e Russia.
Sì, sicuramente c'è alta tensione e anche un'escalation nei toni usati oggi tra i due schieramenti. Allora, mettiamo in fila quelle che sono le notizie. Oggi cos'è successo? Ci sono stati due episodi di confronto a distanza tra NATO e Russia. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nello spazio aereo del Mar Baltico. Due caccia ungheresi dell'Alleanza Atlantica si sono alzati in volo per intercettare 5 jet russi che volavano in prossimità dei cieli NATO. Prima era accaduto un episodio simile in Alaska, in questo caso erano stati gli Stati Uniti a schierare 4 F-16 per intercettare caccia e bombardieri russi. In entrambi questi due casi, Luigi, sottolineiamolo, i velivoli di Mosca non avrebbero mai oltrepassato i confini dello spazio aereo alleato, circostanza insomma che ci fa immaginare, come è successo proprio anche in questi ultimi casi, negli ultimi tempi, che si tratta di avvertimenti, provocazioni da inquadrare nel nuovo contesto che si è venuto a creare in questa fase relativo alla guerra in Ucraina, dopo il sostanziale fallimento del vertice di Anchorage tra Trump e Putin. Il contesto che però vive un'escalation nei toni, dicevamo, piuttosto alta, perché oggi il segretario della NATO Rutte ha detto di essere d'accordo con Trump: se necessario l'Alleanza Atlantica batterà i caccia russi che violano lo spazio aereo della NATO. E a stretto giro Mosca, con l'ambasciatore russo in Francia, ha risposto: se questo accadrà sarà guerra.
Con noi c'è Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Abbiamo detto con Mattia, sono un'escalation di parole, naturalmente speriamo che rimanga questo, escalation di parole.
Ma credo che siano da leggersi queste incursioni, questa escalation delle ultime settimane, anzi degli ultimi giorni, come una serie di segnali, di moniti, se vogliamo, perché i moniti arrivano appunto dall'Occidente, dalla coalizione degli alleati dell'Ucraina, le nuove sanzioni europee, Trump che cambia molto rotta, almeno a livello verbale, Zelensky che fa capire che dagli Stati Uniti sono in arrivo delle grandi novità anche a livello militare. Quindi diciamo che tutta la situazione intorno all'invasione ucraina è in un'accelerazione, quindi per Putin, considerando che gli spazi anche proprio temporali e meteorologici anche della tentata offensiva di terra in Donbass si stanno per concludere con l'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno, chiaramente vuole arrivare a una nuova eventuale fase negoziale occupando più territorio in Ucraina possibile e calando le più carte possibile all'Occidente anche rispetto appunto a un nuovo impegno a fianco dell'Ucraina. Quindi io leggerei appunto tutte le ultime mosse, inclusi i droni, gli aerei eccetera, anche molto in questa chiave di tentativo di minacciare anche i partner europei dell'Ucraina e di invitarli, diciamo, a guardare i loro confini prima di avventurarsi oltre.
Se però Anna, le minacce rimangono sempre tali e non si trasformano e non diventano niente altro, a un certo punto perdono di efficacia. Per questo che insomma tutti noi siamo preoccupati e ci chiediamo: ma fino a che punto sono disposti a spingersi?
Questo è un grosso pericolo, perché chiaramente, come peraltro è già successo altre volte con Putin, a forza di aumentare anche l'escalation verbale, prima o poi bisogna sostenerla con dei fatti, e purtroppo questi fatti altre volte sono arrivati. Quindi non sto dicendo in alcun modo che non sia pericoloso, credo che e spero ovviamente che per il momento appunto che non ci sia un'intenzione reale di ampliare il fronte di guerra e di ampliarlo soprattutto appunto all'Europa, perché sarebbe ovviamente una un assoluto disastro. Insomma,
grazie.
Oltretutto, non so quanto Putin ottenga un risultato opposto, perché in realtà sta solo persuadendo, anche a livello di opinioni pubbliche, i governi mi sembrano abbastanza persuasi, che il pericolo di rappresentato dalla Russia è reale. Quindi in realtà non so che effetto sortiranno sortirà questa escalation, però ovviamente è molto pericolosa in tutti i sensi.
Grazie Anna Zafesova della Stampa, una buona serata. Mattia, sì. Questo è il quadro di per sé molto in questo momento da prendere seriamente, del confronto che sta avvenendo su un piano psicologico e militare insieme con la questione dei jet. Oggi Zelensky poi ha detto delle cose.
Sì, esatto, ne accennava Anna Zafesova a queste parole di Zelensky in un'intervista ad Axios, il presidente ucraino, dopo aver incontrato Trump a New York nell'ambito dei lavori dell'ONU. Oggi ha detto di aver chiesto a Trump un nuovo sistema d'arma che costringerebbe Putin a sedersi al tavolo dei negoziati, lasciando poi intendere che grazie a questo sistema d'arma sarebbe in grado Kiev di colpire anche i centri del potere russo e quindi il Cremlino. E poi queste incursioni sono arrivate proprio dopo queste parole di Zelensky.
Sono parole, quelle di Zelensky, che arrivano dopo quelle di Trump. È vero, certo, che Trump ci abitua a dire una cosa un giorno bianco e un giorno nero, no? Però l'ultimo colore è filo ucraino e dice l'Ucraina può vincere sul terreno. Naturalmente molti lo interpretano anche come un
apparente cambio di rotta.
Sì, ma anche forse un po' un disimpegno, visto che,
esatto,
dice sì, può vincere, ma con gli europei che li aiutano. Buonasera Mirko Campochiari di Parabellum.
Buonasera a voi.
Ecco, che cosa intende Zelensky quando parla di questo nuovo sistema d'arma?
Allora, tempo fa avevano parlato dei Tomahawk. Se c'è una cosa che manca agli ucraini, sicuramente la capacità di colpire i russi in profondità, al di là dei droni che si autoproducono. Prima era per via dei limiti imposti da Biden, le famose linee rosse, anche se poi in maniera limitata gli HIMARS e alcuni Scalp, Storm Shadow, sono stati utilizzati, ma più che altro nel territorio occupato dai russi in Ucraina, che non direttamente all'interno della Russia. L'altra probabilità è un missile autoprodotto che può essere probabilmente sia lanciato da terra che aviolanciato. Probabilmente potrebbero adattarlo sia sui Mirage 2000 che sugli F-16. In questo periodo avevamo visto tutti il famoso missile rosa, no? In realtà i video che erano usciti erano vecchi video di test che non avevano funzionato, e quindi diciamo lo hanno tirato fuori un po' come bait per quanto riguarda i russi, ma in realtà, come abbiamo visto, non è stato utilizzato negli ultimi mesi. Quindi molto probabilmente hanno bisogno di un vettore missilistico, quello più papabile sarebbero i Tomahawk o qualche tipo di missile da crociera.
Sono missili appunto a lungo raggio e anche...
Ma tali da poter addirittura colpire in territorio russo, come ha fatto capire oggi...
La Mosca, tu dici, cioè, sì, centri del potere.
Sì, i Tomahawk potrebbero raggiungere senza problemi Mosca, ma ci arrivano anche con i droni, per dare un'idea, quindi non è quello il problema. Il problema più grosso è il coinvolgimento ovviamente degli alleati, nel senso che difficilmente gli ucraini possono acquisire la capacità di utilizzare i Tomahawk a breve, a meno che la parte di intelligence, di guida e tutto il resto non avvenga dal lato occidentale, ecco.
E dal lato statunitense. Grazie Mirko Campochiari per essere stato con noi, e grazie Mattia.
Grazie a voi.
Per il tuo contributo. Mattia si siede, Roberto Maggioni. Buonasera Roberto.
Eccoci qui Luigi.
Esattamente come ieri parliamo di San Siro. Ieri dicevamo domani il giorno del Consiglio Comunale, oggi eccoci qua.
È il giorno del Consiglio Comunale. Eh sì, è iniziata la discussione sulla delibera di vendita del Meazza, dell'area circostante, tanto attesa. Oggi È appunto solo iniziata, poi adesso ci collegheremo con il nostro Michele Crosti a Palazzo Marino, il voto arriverà, dovrebbe arrivare insomma lunedì quando poi è convocata a oltranza, però ecco, dopo 7 anni di dibattito e di trattative più o meno riservate, adesso siamo arrivati al dunque e in pochi giorni, in poche ore bisognerà fare tutto.
Naturalmente Michelino era già qui, Michele Crosti, buonasera.
Buonasera.
Allora, ce l'ha la maggioranza l'autonomia per votare o meno? Perché ormai è questo, balla uno.
Fino all'ultimo non si capisce, perché da una parte dipende ancora da alcuni consiglieri che se, non si capisce se, sono, se si astengono se, o se votano contro, e dall'altra bisogna capire che cosa fa realmente l'opposizione di centrodestra. Perché anche lì alcuni consiglieri sicuramente mancheranno, lo hanno già detto, e quindi se mancano i consiglieri di maggioranza non ci sono i voti per bocciare questa delibera.
I consiglieri di minoranza intendevi dire naturalmente di centrodestra, sono loro che hanno il pallino in mano. In questo momento.
In realtà la cosa vera è che questa delibera sarà approvata con un quarto in meno dei consiglieri della maggioranza, quindi questo già dovrebbe essere un dato politico che dovrebbe fare riflettere.
Ci confermi che sarà lunedì il voto, ecco.
Sì, cioè lunedì forse arriveremo a martedì mattina perché si va a oltranza e quindi sarà una oltranza molto dura da seguire.
Preparati il caffè, Michelino, perché questo è probabilmente il punto più importante, il momento più importante degli ultimi 5 anni e forse di più nella politica milanese. Grazie Michelino dal Consiglio Comunale di Milano.
L'altra cosa importante della giornata, Luigi, è che questa mattina c'è stata la commissione consiliare antimafia del Comune di Milano, dove sono stati auditi anche due componenti del Comitato della Legalità del Comune di Milano, il presidente Danno Dalla Chiesa e il consigliere Davide Gentili, che avevamo proprio ospite qui in trasmissione ieri, che ci aveva anticipato alcune cose. Ma oggi Nando Dalla Chiesa, come nel suo stile, ha usato poche parole e molto precise su una questione legata ai controlli antimafia, perché l'opacità sui titolari effettivi delle società e il mancato riferimento alle white list, quindi alle liste di aziende già controllate dalla prefettura sul fronte antimafia, in questo contratto che il comune andrà a fare con i titolari americani di Inter e Milan, gli fa fare questa affermazione, insomma, piuttosto importante.
Lo ascoltiamo. Intanto ti ringrazio, Roberto. Anche a te, con te, Metroregione 19:45. L'altra notizia importante di oggi
è i domiciliari dei due minorenni.
Ho sentito l'avvocato Mazzali poco fa. Grazie.
Il rischio mafioso permane, secondo noi, a monte e a valle. A monte perché le informazioni che abbiamo avuto sulla effettiva proprietà non sciolgono i problemi. In qualche caso la danza dei nomi solleva qualche perplessità, solleva qualche dubbio, anzi non riusciamo a capire con chi si stia parlando, anche perché dovremmo avere delle indicazioni precise non soltanto sulla società di maggioranza all'interno della società che viene indicata, di un gruppo di società, ma dovremmo avere delle indicazioni precise sulla persona fisica che è effettivo proprietario. Queste indicazioni non ci sono arrivate, in particolare per l'Inter. E poi c'è l'area di rischio a valle, perché lì occorre assumersi degli impegni precisi sulla natura delle imprese che svolgeranno delle attività di realizzazione, di messa in opera. Questo è un problema che a Milano sta dilagando. Abbiamo bisogno di avere delle garanzie su questo aspetto, sapendo che tutto quel versante è coperto spesso e in gran parte da imprese legate alla 'ndrangheta. Quindi abbiamo bisogno di avere delle garanzie vere su questo. L'impegno a utilizzare delle imprese che non hanno avuto delle condanne, ma anche perché possono essersi appena costituite, ma delle imprese whitelist. Questo è assolutamente necessario. Dal punto di vista del comitato antimafia, questo è assolutamente necessario.
Era Nanno Dalla Chiesa. Come tutte le sere in questo periodo, in chiusura dell'orizzonte, la canzone, la vostra canzone di accompagnamento alla flottiglia. Potete andare sul sito radiopopolare.it e lì trovate le istruzioni per lasciare la vostra proposta. Dopo la canzone, la linea a Esteri, e poi io vi ricordo che alle 20 ritorniamo all'orizzonte delle 20 di nuovo. La flottiglia, ma avete sentito Mulè di Forza Italia cosa ha detto? Anche l'intenzione vera pare del governo di difendere la flottiglia, anche con la forza se necessario, quantomeno fino a quando rimane in acque internazionali. Ora la canzone per la flottiglia.
Ciao, sono Eleonora Passetto e sono un'assistente odontoiatrica. Il brano che consiglio è Il Santo di Federico Sirianni, che è ispirato alla Summa di Macroll, il Gabbiere di Alvaro Mutis, e questa già basterebbe, ma il motivo per cui ho scelto proprio questa canzone è che a un certo punto Federico canta Benedetta la complicità che unisce le persone.
Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimmate alle ciglia, e camminava sulle acque tra scherno e meraviglia, e un cappotto di cammello e un chiodo arrugginito indicavano il tempo di quando era partito, e attraversavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la complicità che unisce le persone. E il tempo mi scappava, ma in fondo ero contento, la vista un po' più debole e in cielo un firmamento di luci di Natale, di polveri viola, di voci di bambini all'uscita della scuola. E mentre i bambini crescono, crescono così tanto, cercavo comprensione tra le stimmate del santo, ma il santo è pura luce, è pura anestesia, è pura resistenza, è pura cortesia. E allora giù d'un fiato un litro di vetriolo che, per quanto se ne dica, sa fare il suo lavoro, corrode in tempo zero chili di cellulosa, la fede d'oro bianco e il suo abito da sposa. Benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta la complicità che unisce le persone. Di luce messicana, e la fede era già cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima, e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo, e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente, e il santo scompariva, confuso tra la gente, pensavo solo in rima, e le rime litigavano, pensavo che invecchiavo, i miei sogni si accorciavano, pensavo al mio futuro e non vedevo quasi niente, e il santo scompariva sotto il sole di ponente. Benedetta sia la luce che ci illumina il cammino, benedetta la bottiglia che trasforma l'acqua in vino.